la prego di avvicinarsi al microfono, allora, di parlare delle acque, e se lei ha idea di quante acque troveremo al sottosuolo, che sarebbe la cosa buona, se sono buone le acque, noi...
No, noi abbiamo... No, il rio Bisciotto raccoglierà le acque che le opere incontreranno nel sottosuolo.
Che strada fa? Cioè il rio Bisciotto, che è questo canale...
È un piccolo tunnel, sì, scavato con una piccola macchina.
È un piccolo tunnel.
Largo, avrà un diametro di 2 metri circa, e porterà le acque che si troveranno nel sottosuolo quando si scaveranno, e si incontreranno sacche d'acqua, per esempio, nelle fratture delle quarzareniti, verranno estratte e portate fuori. Volevo precisare al Signore che è stato fatto il piano di utilizzo delle terre. Questo piano di utilizzo delle terre è stato approvato dal Ministero dell'Ambiente, dalla Commissione Ambiente del Ministero dell'Ambiente. No, questo è importante, perché non facciamo... La talpa scava la roccia viene mischiata e triturata a schiuma, fango e polimeri. Questi vengono presi, questa pappa, perché diventa una pappa, viene tirata fuori dalla coclea, che è una vita senza fine, portata su dei tapis roulant e portata in una zona di deposito. Lì avrà dei tempi di decadimento dei prodotti con cui è stata mischiata. Ci saranno dei laboratori. Durante, prima e dopo, cioè saranno il mixer che si viene a creare fra lo scudo e la camera della coclea, e quindi tutto il materiale che sarà mischiato fra queste due piattaforme che gireranno e andranno avanti, sarà analizzato prima in laboratorio e poi seguentemente, dopo che sarà estratto da questa vita senza fine, per stabilire i tempi di decadimento degli additivi. Per cui tutto il materiale portato a discarica nelle cave previste sarà già materiale che i cui additivi non ci saranno più, saranno morti.
Torniamo alle acque.
Questo piano si chiama PUT, che è stato fatto per legge, un articolo della legge 152, ed è il piano di utilizzo delle terre.
Torniamo alle acque, professore. Le acque, quante è lungo il tracciato? È un tracciato che chiaramente attraversa tutto Cefalù, per cui noi dobbiamo pensare che possiamo trovare le acque.
Io,
che siamo alla profondità, noi non intercettiamo né le acque del Pozzo Santa Barbara, né intercettiamo
assolutamente,
le acque di Presidiana.
Assolutamente.
Però
intercetteremo delle acque che sono dei serbatoi all'interno, per esempio, delle quarzareniti. Delle acque che sono, potremmo chiamare, fossili, cioè delle acque che sono già all'interno, come si sono incontrati, l'esperienza ci dice come sono state incontrate quando si è scavata l'autostrada. Quando si è scavata l'autostrada,
sì, ma per l'esigenza
non,
scavata,
non per non dire che io ero picciotto allora, ma ero picciotto.
Ma allora
la gente scappava dalle gallerie per le venute di queste sacche d'acqua all'interno.
Professore, allora, per l'esigenza di scavare un canale, queste acque, oltre delle sacche provvisorie, saranno, diciamo, alcune potranno essere dei sorgenti che continueranno nel tempo, perché se no non c'è l'esigenza di scavare un canale. Il canale che poi porta a una vasca che si realizzerà sui pressi
del lungomare
e che poi dovrà defluire al mare,
sì,
va bene?
Attraverso...
Se c'è stata l'esigenza di scavare un canale con un tunnel di diametro di 2 metri, saranno delle sacche che non hanno un inizio.
No, sono cose che vanno a esaurirsi, sono cose momentanee, non sono cose che hanno una continuità nel tempo. Quindi queste avranno necessità di essere smaltite, ma avranno poca portata, cioè si esaurirà la portata di queste. Io ho l'esperienza, dove abita la sorella del professore Panzarella, c'è un pozzo davanti, e abbiamo fatto delle misurazioni.
Dove siamo?
Sì, e dopo il tribunale, diciamo, andando più avanti, davanti alla chiesa, lì, in questo, lì c'è un pozzo, ed è un pozzo che ha profondità di 7 metri, 7 metri e 50, e sono acque di raccolta superficiale delle acque piovane, e non sono delle vere e proprie falde, è un'acqua che abbiamo misurato per circa un anno per vedere se aveva interferenza col palazzo, eccetera, ma sono acque di pochissima portata e sono acque meteoriche, praticamente, che da monte scendono a valle, molto superficiali. Noi...
area di alimentazione 300-400 metri sul livello del mare.
Sì, senz'altro. Sono d'accordo col geologo Coco. Il discorso...
Ho fatto la tesi,
allora, guardi, e quindi mi saprà dire che come non incontra, come presidiana, così lei sa benissimo che con presidiano non avremo niente a che vedere, le gallerie non avrà niente a che vedere con le gallerie di presidiano, assolutamente, assolutamente. Quindi questa piccola galleria che sarà scavata e che atturrà le acque, poi atturrà, è una galleria di sicurezza, è una galleria di sfogo delle acque che si incontreranno durante questi scavi, e quindi è avere un soccorso nell'eventualità si trovino delle portate che si devono smaltire. Questo è il segno del canale Pisciotto, punto e basta.
Perfetto. La parola a... prego.
Io, essendo ormai uno dei più vecchi architetti,
mi ricordo che nella mia giovinezza il torrente, l'alveo del vallone Pisciotto, fu riempito previa collocazione di un armco. Fu riempito come, diciamo, soluzione semplice allo smaltimento degli scavi per tutto il suo percorso dentro quella che ora è la città. Fu riempito, fu messo un armico prima e poi fu riempito, perché tutto attorno si fece tutta la costruzione, le case, anziché andare a discarica, scaricarono lì quando facevano gli scavi delle fondazioni delle case. Benissimo. E questo si può, quanto è stato, senza andare a fare sondaggi, si può avere un'idea approssimativa, ma comunque significativa, confrontando l'aerofotogrammetria IRTEF del 64 con quelle più recenti. Io l'ho fatto a suo tempo per una ragione che, insomma, qui non conta nemmeno citare, e ho visto che in alcuni punti, diciamo, il riempimento è superiore agli 8 metri. Ecco, questa è una informazione che ho, non so se è utile, comunque mi sentivo di doverla dare.
Ingegnere Rometti,
il microtunnel a quanto viene scavato?
Allora, noi partiamo dalla, diciamo così, da quello che è la vasca in prossimità del recapito sul Rio Pisciotto con uno scavo a cielo aperto. Quindi poi da lì ci sarà il pozzo di lancio del microtunneling che incomincerà poi ad avere, partiamo quindi dai 5 metri, 6 metri e poi incomincerà ad accrescersi andando verso monte.
Tutto questo scavo, che è lo scavo che viene fatto con questa macchina, che darà quali garanzie? Perché ho visto che intercetta per esempio un'abitazione.
Non passa sotto, non è intercetta,
passa sotto. Passerà sotto con una macchina con quale tipo di...
Ma è uno scavo meccanizzato.
Sì, è uguale.
Di diametro più
piccolo, molto piccolo, rispetto a quello.
Cioè alla fine il tubo viene, è un cemento.
Alla fine viene...
Sì, è un rivestimento in cemento.
Armato.
Sì, e quindi...
Sono dei vecchi piccolo che si utilizzano oggigiorno in pieni centri urbani, addirittura comandati che proprio non
anche per i sottoservizi,
ormai telecom, fibre ottiche, per attraversare, sottopassare strade,
si lavora così.
Io devo dire, mi pongo questa... che questa vicenda del microtunnel, tra tutte le carte e approfondimenti fatti in questo ultimo biennio, parlando delle ferrovie e facendo diversi incontri e anche guardando relazioni e leggendo relazioni e cose varie, questo discorso del microtunnel è quello che mi spiego meno di tutti. Perché la ragione di scavare un tunnel di 2 metri che possa in via perpendicolare attraversare tutto il Rio Pisciotto e poi raccogliere le acque che si intercettano dalle due gallerie, perché mi pare che poi ci sarà chiaramente una una reggimentazione delle acque delle gallerie che portano al microtunnel. Porta a pensare che se si fa un diametro di 1 metro e c'è addirittura la necessità di scavarlo, che queste acque non sono provvisorie, ma sono acque. Secondo me, noi in questo momento, lo dico io, ma non per fare ora la strumentalizzazione, la esattezza, lo dico perché, al di là di quel pozzo di cui parlava lei, Cefalù è ricco di acque, no? Ricchissimo di acque, per cui la certezza di quante ne troveremo non l'abbiamo. Secondo me in questo momento c'è precauzionalmente lo scavo di questo tunnel di 2 metri, perché possiamo trovare anche le sacche, come potremmo trovare anche delle sorgenti, come per quella che si è trovata incontrata a San Nicola prima della carrozzeria d'Anna, che per ora viene riversata a mare e che io vedo correre ogni volta che passo da lì, che vado per esempio a trovare il mio collega Abate Lascari o che vado nei pressi dell'autocarrozzeria d'Anna, c'è un tubo di circa ora 8-10 litri secondo che corre perennemente e che non si è totalmente mai tolto e che è riversato nel torrente che poi porta nella proprietà della baronessa Catalfo. Io penso che creare un tunnel di 2 metri significa che noi possiamo trovare anche consistenza d'acqua, perché in un tunnel di 2 metri mi pare che ci sono portate anche superiori ai 700-800 litri secondo, per cui di questo si parla. Un tunnel di 2 metri mi pare che possa essere...
Sì, ma è pure sopradimensionato.
È sopradimensionato. Per non di meno, la vicenda delle acque è chiamata in causa rispetto al fatto della domanda... che poi tanti si fanno, che cosa si crea levando le acque nel sottosuolo, cioè quali tipi di cambiamenti ci possono essere. Evidentemente questo per la galleria a 30 metri e 50 metri scalata con la TBM non ci saranno problemi, come ha detto il professore, per quegli scavi tradizionali c'è bisogno di ulteriori approfondimenti e di ulteriori diciamo più che altro indagini, prendo la parola da... Allora, Benedetto Morello.
E allora io, come ricorderanno il Presidente, il Sindaco, il Presidente del Comitato quale Cefalù, l'architetto Panzarello, ho avuto un ruolo al tempo in cui si avviavano e si pensavano questi lavori. Adesso invece è un tempo in cui si realizzano e mi dispiace per l'amministrazione vedersi attaccare da chi possibilmente non comprende la politica o anzi lavora per l'antipolitica, cioè chiedere che questo lavoro non si faccia è, come dire, l'antipolitica, cioè un mare, un tempo enorme per poter arrivare a questo momento di inizio e trovare ancora persone che vorrebbero tornare indietro di 15, 20 o forse anche più, ecco, anni fa. Quindi vi do tutta la mia solidarietà per questi impatti, per questi... No.
Ognuno è libero di dire quello che vuole.
La domanda non è stata formulata.
La domanda sta per essere formulata.
Non è stata formulata, è stato un attacco.
Siamo un folletto, guardi. Siccome guardi, io ho una particolare dose personale, che è quello di avere una applicazione di 500 watt incorporata, le dico che sta continuando a parlare il signor Moreno. Democrazia vuole che deve esprimere. Poi la valutazione politica che fa sono personalmente fatte da lui. Io mi ha espresso solidarietà in termini, diciamo, di vicinanza, però io la prendo e dobbiamo farlo finire. Prego.
La ferrovia è un'opera indifferibile e non si deve più discutere. Il vantaggio che avrà Cefalù da questa opera sarà, diciamo, storica, perché innanzitutto, così come ha voluto il Comitato a suo tempo, il nuovo raddoppio sul nuovo tracciato elimina tutto il tracciato in superficie e libera il territorio della costa, con un grande vantaggio economico per le nostre strutture turistiche e per la nostra economia. Questo deve essere messo su una bilancia, ogni cittadino lo deve comprendere e apprezzare. Piccoli sacrifici individuali contano molto poco rispetto al vantaggio globale di tutta la città. Ecco.
Allora,
aspetta,
domanda,
no. La domanda è questa. previgente Benedetto, quando era consigliere comunale, si preoccupò di creare una via d'uscita per questi mezzi che dovevano provvedere allo smaltimento erano i tempi del primo consigliatura Vicari. E allora, una strada che fosse, diciamo, unica tra la via Cirincione e la circonvallazione. Io riuscii, signor sindaco, mi guardi che ho bisogno del suo consenso. E allora, ho fatto mettere con il consenso, diciamo, del Consiglio e l'approvazione quasi dell'unanimità del Consiglio, ho fatto mettere al primo posto tra le priorità, non al primo posto dei lavori pubblici, di tutto ciò che comportava spesa per la strada, è quella, un collegamento tra la via Cirincione e la circonvallazione. Di tutti questi anni che sono passati, possibilmente la situazione economica regionale è andata via via peggiorando, abbiamo avuto pure i Forca Italia al governo, quindi tanti disastri sono accaduti. Cioè, ma adesso, questa è la domanda, adesso che le ferrovie potrebbero trovare utile questa strada, bisognerebbe che questa strada si realizzasse. Resterà un patrimonio anche questa per Cefalù, perché è la via migliore per il collegamento all'ospedale.
Noi siamo più volte accusati di non essere comunicativi. Il fatto che la comunicazione passa attraverso un addetto stampa, soldi e altre cose che non abbiamo, perché sennò ci viene chiaramente la tristezza, giusto? E allora, perché ha detto stampa Custe e tutto il resto. Allora a questo punto vi dico, da due anni lavoriamo per questa strada, abbiamo fatto l'istanza alla provincia, l'abbiamo fatta tracciare con scavatori della pompa di benzina, cioè del signor Di Benedetto, che gratuitamente ce l'ha fatto tracciare. Evidentemente c'era qualcuno qui in questo comune che voleva chiedere al signor Di Benedetto di realizzarci la strada, ma il signor Di Benedetto era contento a farlo se non pagava gli oneri di urbanizzazione. Non è che gli potevamo chiedere farci la strada perché ci deve fare questo regalo, perché i regali non si possono ottenere, perché attraverso i regali ci sono i soldi, se no ci sono le cosiddette donazioni. Questa strada è una strada importantissima. Abbiamo fatto l'istanza alla provincia, la provincia ha detto: questo dente non serve alla scuola, anzi alla scuola serve che proprio tracciando questa strada ci sia la possibilità di anche utilizzarla, in considerazione che la scuola d'arte ha un grande parcheggio là sopra. Oggi la strada è tracciata, fermo rimanendo che la domanda è, guardando questo che potrà essere oggetto di approfondimento in un altro incontro se lo pubblichiamo lì, i camion che devono prendere tutta questa terra nello scavo a galleria della via Antonello da Messina, al di là della transitabilità, cioè al di là se possono prendere, perché se voi ci andate domani già con una macchina, con una Panda o con un'altra macchina, attraversando questa strada in salita c'è una difficoltà. Immaginate un camion, un tre assi che deve caricare, deve prendere velocità e passare. E il primo tratto, dico al di là di questo, la difficoltà è che per raggiungere questa strada da via Antonello da Messina non ci sono strade alternative, perché Cangelosio lo potevo bloccare, perché c'aveva giustamente, ora faccio una battuta, ma dobbiamo attraversare, che cosa? Il tratto che va dove c'è il centro commerciale che io chiamo, dove c'è Carlo Gugliuzza, dove c'è, diciamo, il panificio, davanti ai palazzi Argi, così ci rendiamo meglio conto. Senza dubbio, ma poi devono passare o prendere la strada per via Antonello da Messina e via Pietragrossa, oppure devono salire e devono passare davanti, immaginiamo che non si possano fare, davanti alla chiesa, girare attorno alla chiesa, dopodiché arrivato lì il camion non può girare per salirsene, perché non è che pensate che può fare la curva, perché il camion per salire là sopra deve prendere anche un rilancio, fermo rimanendo che sono tutte cose che noi non è che dobbiamo immaginare come se stiamo costruendo con l'ego o come se vogliamo giocare col computer, noi dobbiamo immaginare che ci sono pendenze, sicurezza, ci sono una serie di ragioni che ormai sono legate anche all'operatività di quel lavoro. E allora Il tutto è, io l'ho già, l'avevo annunciato, che per me questa è la strada di uscita dei mezzi, ma la possibilità, se i mezzi possono uscire da lì, ci deve essere data alla ditta, ma non basta soltanto la possibilità di uscire ai mezzi. È il discorso che il tracciato è particolarmente, perché è arrivato a dove si gira con la chiesa, mi aiuti maresciallo, poi non è che si può fare subito la curva, il camion dovrebbe andare a girare al mercato contadino, tornare e ripartire, se no dobbiamo pensare che il camion dovrebbe prendere la via Pietragrossa, arrivare alla scuola linguistico, salire alla via Ciringione e uscire all'esterno. Immaginate che noi per far nascere un camion a marcia avversaria ci facevo fare un giro tutto il paese e poi facevo nascere. Allora, la verità è che questo che è il primo lavoro che le ferrovie vogliono iniziare, e io oggi ho chiesto, ma perché la mai iniziare prima? E c'è una risposta immediata dall'ingegnere Fiandaca, che ha i riflessi pronti perché è picciotto. E il fatto che va iniziato prima è perché, siccome con scavo tradizionale, quelli con la TBM ci raggiungono. Per cui diciamo che noi altri dobbiamo partire prima, perché quelli, anche se partono dopo, vanno velocemente. E per cui noi dobbiamo essere in linea con i tempi. Per cui ci deve essere, diciamo, una conduzione di questo tipo. Allora, domande di altro tipo. Pino Cinquerani, che è da parecchio, che avevamo detto con Morello, e poi il professor... Ripeto, Cinquerani era a ruota con Morello, lo avevo annunciato poc'anzi. Prego. E una preghiera, se quella che è l'argomento Sant'Ambrogio, altro problema grossissimo, no, ma lo voglio dire io, e Fiume Carbono ci sarà una riunione apposita. Prego. Prego.
Sicuramente la più umile è qua dentro.
Chiamalo.
Quindi scusi, per me sono stati molto molto difficili, non ci può dire all'università. Però io ho capito solo una cosa stasera, che tutto quello che stiamo dicendo, alla fine avete detto, o quantomeno, non penso che potranno cambiare niente. Assolutamente lo sappiamo tutti, siamo stati qua a parlare a sentire qualsiasi proposta sia stata detta, qualcosa sia stata fatta, penso che non servirà più di tanto. Io penso solo due cose che oggi si possono fare, che è quello di salvaguardare la salute e la sicurezza dei cittadini, e su questo il sindaco deve solo ed esclusivamente giocare, sul resto penso che non abbiamo più niente da pensare. Io qua su questo telefonino da 3 giorni chiamo i carabinieri e la polizia per quello che succede a Sant'Ambrogio. Io ho scritto a Paglione, signor sindaco, così la prendiamo tutte visioni. Perché per me Sant'Ambrogio è il mio paese, ho fuori questa
cosa. Non è argomento di questa sera.
Io solamente leggo, poco posto per leggere, tanti sono parlati anche di altre cose.
Sant'Ambrogio è, cioè, ma non quanto lo è ceduto.
Mi faccia finire, gentilmente.
Ma non è
argomento. Penso che abbia il diritto di parlare.
Ma ti dovrei togliere la parola perché non è argomento.
Lei Sant'Ambrogio, certo, lei ha parlato di
un'altra cosa,
signor sindaco, io sono molto provocato. Lei mi deve lasciare parlare. Perché può essere che quando
siamo io la decidenza, scusa Franco, perché io sono buono e sono caro, io ti lascio parlare sull'argomento in questo. Parliamo delle ferrovie, leggi un testo delle ferrovie, leggi.
Ma se lei mi fa leggere sicuro, lei sta pensando oltre.
Prego.
E glielo do dimostrazione.
Prego.
Penso che se lei faceva il vestito per quanto parlare,
per
gli altri era meglio.
Prego.
Sant'Ambrogio paga un prezzo troppo alto a diritto a tutte le opere di compensazione dovute. Sant'Ambrogio non è terra di nessuno.
E la prossima riunione.
E lo so bene, io l'ho detto prima che non volevo leggerlo, ma me l'ha spinto a leggerlo. Le dico questo perché da 3 giorni io chiamo la polizia, i carabinieri, perché su quel cantiere che è stato aperto, là non ci sono regole.
Dove?
A Sant'Ambrogio.
E quale? Sono due, Fiume Carbone e quello
Sant'Ambrogio, che... adesso dicevo.
Allora,
la finestra. Io ho qua sul video, sul telefonino, se vuole glielo faccio vedere a lei, ci sono continuamente, nella curva sopra il cantiere, in piena curva chiusa, oggi c'era una betoniera che scaricava là, messa là, senza nessun segnale. L'altro giorno c'era un camion che operava. Lo sto dicendo questo perché io le sto parlando di sicurezza, le sto portando un esempio di quello che succede a Sant'Ambrogio. Dove io, malgrado tutto, siccome penso che in ogni caso è suo dovere cercare di vigilare,
ma certamente.
E glielo sto dicendo, mi faccio finire.
Prego.
Io dico semplicemente che, a mio avviso, il sindaco ha solo un dovere, che è quello di tutelare la salute, la sicurezza dei cittadini. Quindi il suo compito, penso che oggi mi pare che sia meno, non possiamo né con la sovrintendenza, con l'intendenza, non abbiamo niente di che parlare, io penso qua. Ma lei sulla sicurezza e sulla salute dei cittadini, se, a mio avviso, ripeto, sono la persona più umile, lei sarà a mettere in rete.
Apprendo, apprendo solo ora che ci sono lavori in corso con Bitoniere senza il Ministero di Sicurezza. Ti dirò di più. Io ieri sera alle 23.51 ho avuto mandato una fotografia su WhatsApp. Perché una persona ormai deve essere attrezzata con
gli SMS, Twitter, perché ce lo dice Renzi, WhatsApp, Messenger, e poi se non risponde a una di queste cose, ma io te l'ho detto con queste cose, ieri sera prima di andare a letto ho guardato che su WhatsApp il mio, un mio amico, non voglio fare il nome, mi ha mandato la foto di un signore che ha finito il lavoro in Corso Ruggero e ha messo un bel canalone giallo dall'alto in basso, cioè c'è tutto un canalone, 23:57 mi ha mandato la foto. Ho mandato benissimo la foto su WhatsApp a un vigile urbano che è su WhatsApp. E gli ho detto, domani, per disposizione del sindaco, verbali valgono quanto quelle scritte, dovrai accettarmi chi è questo grande signore che ha finito i lavori nel suo palazzo e che ha determinato, io non ho visto, ho visto la foto del mio amico che abita in Corso Ruggero, e che ha determinato che la sua, il colore suo preferito era quello originale della Ronda Arancione per un Corso Ruggero. Dunque si è fatto un piano colore tutto suo, tutto suo. Allora, se io, perché ho raccontato questa cosa? Io non è che posso sapere se a Sant'Ambrogio, addirittura a Bitoniere, chiedo lumi ora all'ingegnere Fiandaca. No, non è polemica con... Io sto dicendo questo. Sto dicendo grazie, nel senso che se ognuno di, se bastasse un cristiano a controllare tutto il territorio, tutti licenziati a casa, ci fosse uno solo e basta. Evidentemente chiederemo all'ingegnere Fiandaca quali lavori di calcestruzzo si stanno facendo nella curva superiore all'area di cantiere, perché nella curva superiore del cantiere è stato oggetto di una occupazione temporanea oppure area di sedimento all'opera. Che tipo di lavoro li stanno facendo? Perché non c'è stata la segnaletica? Perché lì quella è una strada che conduce in abitazioni private ed è, tra parentesi, una delle aree dove ci sono abitazioni, dove sono residenti. E per cui, evidentemente, anche il video, perché ormai i video sono oggetto di, non solo di indagini, ma anche di accertamenti, anche il video, qui grazie della segnalazione.
Non è la segnalazione, io dicevo la segnalazione serviva a dirle che purtroppo...
Capisco. La segnalazione è uno degli esempi del fatto che bisognerà tutelare i cittadini, anche stiamo facendo questo, chiaramente se ci mettono in condizione anche di sapere quello che si sta facendo, ma questo sarà oggetto di approfondimento. Ci sono altre domande che magari qualcuno timido non vuole fare, oppure ecco, perfetto. Cioè tu non la vuoi fare, devi fare io. Allora, quanto tempo è previsto che debba durare il lavoro di scavo della galleria di via Antonello Messina? Bellissima domanda. È possibile? No, ci sono dei tempi, che sono ora. È possibile prevedere che si installi un sistema per monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto ai camion carico di detriti nelle parti dove rilasciano chiaramente maggiormente questo scarico? Dove saranno situati i punti di sedimentazione dei materiali tossici? Tossici tra parentesi, se parliamo di materiali, a questa io mi permetto di rispondere, ci sono nel PUT di cui parlava il professore, ci sono tre cave. Una è la cave di Roccalupa, una è la cava di San Biagio, un'altra è un'area che è una Lambertini in territorio di Cerda. Alle altre due domande chi è che intende rispondere? La prima, quanto tempo è previsto che debba durare galleria via Antonella Messina, cioè quella del soccorso? Prego, l'ingegnere Cometti della Toto Costruzione.
Allora, gli scavi inizieranno a breve, come dicevamo, anche perché sono condizionati dal rilascio dell'ordinanza per poter iniziare l'attività che dicevamo.
Allora diciamo forse...
Quindi... Ma ora vado a memoria, ma parliamo di tra iniziare lo scavo e finire un paio d'anni, perché bisognerà realizzare poi l'imbocco. Vabbè, diciamo, possiamo riservarci di dare dei dettagli magari più precisi, però
circa un paio d'anni.
Anche perché parliamo di ultimazione totale, eh? Quindi poi dopo c'è la sistemazione, ecco, sistemazione finale.
La vita che si fa in questo al lavoro finito, questa galleria che potrà essere poi domani, che sarà illuminata per evitare che sia in degrado, cose varie, questa galleria viene chiusa durante il giorno?
Durante il giorno, certo, è un'area di cantiere, è un'area tecnica di cantiere. Ecco, la galleria finita è un'area che poi sarà di RFI,
no, scusate,
e sarà chiusa.
Proiettiamoci al lavoro finito.
Sì,
questa
è chiusa.
Galleria di soccorso,
sì,
che serve soltanto, non potrotrà essere un luogo aperto,
no,
chiaramente, se no si va direttamente.
No, no, chiusa. Sarà un'area chiusa, è un'area
definitiva. Non ho visto immagini, come deve essere?
Assolutamente.
Chiusa. Allora,
tutti i possibili ingressi nelle aree ferroviarie
sono chiuse. Chiuse.
Anche video sorvegliati.
Allora, l'altra domanda. Dunque, presumibilmente noi ci mettiamo 6 mesi in più. 2 anni e mezzo di lavoro. È possibile? Mi scuserà l'ingegnere, vero?
Ripeto, se vogliamo dare le indicazioni.
No, perché se tu hai tre, voi dite sei, perché
era doppiato. Tenete conto poi anche di un altro discorso, no? Che dicevamo prima, ci sono poi anche lì delle attività di sistemazione finale, quindi poi dopo la conclusione finale potrà essere oggetto magari di verifica ulteriore.
È possibile prevedere che si installi un sistema, o se già prescritto, un sistema per monitorare l'inquinamento atmosferico dovuto ai camion o cali nitriti? Ipotizziamo che i camion escono dalla via Civilmanna, il tratto dall'angolo di Matassa, cioè da dove c'è veramente Matassa, fino alla confluenza della nuova rotonda, sarà tutto in trazione. Cioè, è chiaro che un camion che rilascerà parecchia. Dobbiamo dirlo, non è che stiamo facendo un film, è un camion che tira carbonio con camminare, giusto? Allora, ci sono previste queste cose o no? È una domanda,
allora.
Il maresciallo D'Amico, che ha fatto della sua vita tutela ambientale e che ha fatto parte del NOE, del nucleo operativo ecologico, rincalza la domanda e la fa sua, per cui è già sottoposto a indagine.
Se avete previsto quanti camion al giorno?
Circa 30.
Lo diciamo prima. Allora, sì, mediamente, ecco, la media giornaliera. Non so se volevo.
Io ti ricordi, avevo già dato l'indicazione.
Scusate.
Avevo già in precedenza, no? In un precedente intervento.
Questo è nel tema che diceva Cinquerani, cioè la tutela dei cittadini, la sicurezza, l'inquinamento e tutto il resto. Allora.
Forse ricorderanno, ne avevamo già parlato in precedenza, no? Circa i presidi individuati, condivisi con l'ARPA, e le varie fasi di monitoraggio, quindi vale quello che insomma un po' delineato prima. Se forse l'ingegner Cometti vuole dare qualche dettaglio relativamente alla tipologia di presidi, però ecco, in linea generale non vale esattamente quello che ho detto prima. C'è un progetto di monitoraggio ambientale che monitora tutti gli elementi, tutti i fattori di disturbo.
Questo è specifico, ingegnere, non mi abbia male, questo diciamo che riguarda una precisa area, che è l'area che va l'attraversamento della città, per cui in salita di tutti quei camion, che poi se vanno a Roccalupa dovranno andare per la galleria e raggiungere la stazione Castelbuono, se vanno a San Biagio dovranno andare per Dio Campella. So che nella prima fase, per questi lavori, mi è stato comunicato indirettamente, in questa prima fase, se non sbaglio, andranno addirittura a Lambertini. Io oggi ho avuto notizie da un mio collega che nella prima fase andranno a Lambertini, dico non l'ho chiesto a voi, per cui se vanno a Lambertini faranno il giro da angolo Ferramenta Matassa, salita Gibilmanna, via Giubileo Magno, circonvallazione, passaggio a Santa Lucia, dove tutti non sanno perché il sindaco è contrario al supermercato, di cui bloccheremo i lavori domani mattina, perché avviati senza nessuna autorizzazione e perché noi stiamo tutelando, anche lì si farà un'assemblea pubblica, l'interesse pubblico, perché si vuole uscire ed entrare di fronte a Santa Lucia nell'unica strada, di ingresso e uscita della città, unica strada dove c'è la pompa di benzina e dove c'è un bar che ormai è diventato luogo di ritrovo di tutta la provincia di Palermo, e quando arriveremo a Santa Lucia poi si scontrano che la stanno pure a macchina, per cui qui quello che le chiedo è, ed evidentemente lo farò nella prescrizione, che ci sia un monitoraggio
ambientale con delle centraline dall'angolo di Ferramenta Madana, io non penso che sia previsto. Lei parla invece di una di un monitoraggio generale.
No, io allora io è chiaro che così sull'impronta non posso ricordare quali sono puntualmente i presidi, quali si. No, dicevo, chiaramente non posso ricordare sull'impronta tutti i presidi che sono stati condivisi con l'ARPA. Avrei dovuto possedere un cervello elettronico piuttosto di quello di un cervello umano. Però vi dico, al di là di questo, si è partiti con una configurazione di cantiere con una determinata ipotesi di funzionamento e con l'ARPA è stato condiviso un progetto che prevede determinati presidi. Ora le posso rispondere in dettaglio in un secondo momento. Ecco.
Vabbè, non l'avevo capito io. Allora, non è escluso che ci sia il monitoraggio, noi lo pretendiamo, lo chiederemo, perché non è una cosa, diciamo, assurda, e tutti i cittadini che abiteranno in via Cibilmanna, al di là di quello che sarà il lavoro invasivo in via Torino Messina, evidentemente si lamenteranno di questa cosa. E non è, ripeto, la viabilità non è stata decisa, ma sarà oggetto in questi giorni e sarà comunicazione fatta ai cittadini in questa sala prima dell'emissione dell'ordinanza. Ci sono altre domande? E il signor Buffoletto, io addirittura dire ci sono altre domande, avevo dimenticato, prego. Sì, poi prego. Lei c'ha la vocina pure. Lei con mia solo parla così.
No, andate a leggere.
Allora, io vorrei rassicurare il sindaco e tutte le ditte che fanno parte di questo progetto che quello che ha affermato il signor Morello non ha nessun fondamento. Questa sera, se lui ha avuto questa sensazione, a me mi dispiace che noi vorremmo impedire l'opera. Noi che cosa vorremmo fare? Vorremmo semplicemente collaborare con il sindaco, vorremmo collaborare con i tecnici affinché l'opera sia fatta nel modo migliore possibile. Mi spiego? Quindi è un contributo costruttivo che si vuole dare e non un contributo distruttivo del volere fare. Vorremmo capire, quindi vorremmo avere un accesso agli atti per capire eventualmente fare questo. Quindi se poi c'è stato l'inciso di dire che Colmitato che qualche anno fa ha voluto proporre la cosa, eccetera, si vuole dire la posta valeva la candela fare tutto questo discorso e avere tutti questi disagi temporanei nel tempo di realizzazione, eccetera, eccetera, quando invece c'erano possibilmente delle soluzioni più semplici, meno costose, eccetera, eccetera. No, dico, voleva essere un momento di fare riflettere i tecnici e quel comitato che secondo il nostro punto di vista ha sbagliato. Adesso è stato fatto il progetto, quindi andiamo avanti e facciamo questo progetto. Mi spiego? Questo, se abbiamo dato una sensazione diversa, me ne scuso. D'accordo? Quindi cortesemente quando signor sindaco noi veniamo a chiedere gli atti, dateci accesso perché noi non abbiamo nessuna intenzione di opporci a quest'opera, va bene?
Inizialmente a questa riunione che anche un gruppo di persone, non è che per forza si deve raggiungere un numero minimo di 100 persone, se vogliono chiarimenti, incontri e cose varie, sempre nei limiti del tempo messo a disposizione, per cui signora notte ne fa dormire purtroppo, perché ci servirebbe anche quel tempo, allora siamo disponibili a tutti i chiarimenti, anche alla presenza graziosa, cortese dei tecnici che anche loro hanno le loro, chiaramente i loro impegni e devono portare avanti. Prego.
Allora, io vorrei fare soltanto...
Alza la voce così.
Soltanto una domanda.
Qua c'è il microfono.
E allora, io volevo chiedere soltanto, siccome già c'ho un'esperienza pregressa, in occasione della costruzione dell'autostrada incontrata Fiume Carbone, esiste una sacca, come diceva il professore, una grossissima sacca. Se sono stati censiti tutti i pozzi artesiani e luce di quella zona, perché? Perché in quell'occasione il sottoscritto ha avuto un danno di 2 anni, però l'autostrada mi ha assicurato l'acqua No, fiume Carbone. Mi ha assicurato l'acqua per tutti i 2 anni e mi ha assicurato pure che la sacca si sarebbe riempita e l'acqua mi è ritornata un'altra volta. Ora, siccome giustamente io penso che la linea viaggerà più o meno a quell'altezza dell'autostrada, più o meno, o comunque potrebbe essere interessata a sta sacca, perché non sono geologo, perché altrimenti dovrei essere un tuttologo che non posso essere. Dico, no, io volevo chiedere soltanto se voi avete monitorato tutti questi pozzi in modo da domani non dover andare in contraddittorio per dire che allora assumersi la responsabilità che ogni pozzo che si seccherà momentaneamente, perché l'esperienza l'ho avuto e mi ha insegnato qualche cosa, saranno portate delle autocisterne d'acqua per tutto il periodo che ci sarà la magra, o la secca, o come non so come la chiamate voi, e poi garantire che questa sacca si riempirà un'altra volta, perché potrebbe esserci qualche deviazione, qualche scarica, eccetera.
Allora,
grazie.
Ma in ogni caso, evidentemente, la domanda principale non è rivolta al tuo pozzo, ma è stato fatto un censimento, sei stato chiarissimo, è stato fatto un censimento che riguarda tutti i pozzi, per cui più o meno autorizzati, perché
quello
attenzione, non sto facendo un discorso di autorizzazione che non lavoro né al genere civile né altro, ma dico ci sono diciamo, c'è un'indagine su tutte le falde, c'è l'elenco dei pozzi, ci assicura l'ingegnere Liguori. Allora,
signor sindaco,
prego.
Volevo fare una domanda su un argomento che stasera qua non è stato trattato particolarmente, ed è quello che riguarda la stazione ferroviaria, questa stazione metropolitana. Volevo chiedere prima, questi lavori della stazione quando saranno fatti prima di tutto come tempo, all'ultimo, perché forse deve essere prima fatta tutta la galleria, le 2 canne, primo. Secondo, mi faccio una domanda così: durante questi lavori, quando si deve fare il sottopassaggio per andare nella nuova stazione, come sarà il traffico ferroviario nella stazione, quella attuale, insomma, se i treni passeranno sempre normalmente, secondo. Terzo, il fabbricato che c'è per ora della stazione, dove c'è sia la ferrovia, c'è il fabbricato nella piazzetta della stazione, resterà sempre in piedi oppure non ci sarà più? Insomma, sono delle domande che vorrei sapere sulla spiazza della stazione.
Prima i tempi, quando si cominceranno i lavori nella zona della stazione.
I lavori della stazione.
L'ultimo.
Lo scavo della galleria, delle gallerie. Dopo
prima saranno realizzate le gallerie.
Scusi, ingegnere, non sentiamo la sua voce da molto tempo.
Sì, prima saranno realizzate le gallerie principali e a seguire chiaramente tutti i collegamenti della fermata con tutte le altre attività, mezzanini, eccetera. Quindi dobbiamo prima far passare le 2 frese, prima il binario pari e poi il dispari, e successivamente tutti i collegamenti trasversali e i collegamenti con l'uscita. E poi la seconda, qual era?
La seconda, il traffico ferroviario rimane lo stesso.
Il traffico ferroviario rimane in superficie, rimane tal quale, non viene intaccato. Per quanto riguarda la terza, i fabbricati di stazione, non lo so sinceramente se rimarranno, se hanno altre destinazioni, no, o se c'è qualche trattativa con il comune.
I fabbricati di stazione, noi abbiamo bloccato la vendita dell'attuale parcheggio che abbiamo in gestione e del fabbricato accanto, perché a giugno dell'anno in cui mi sono insediato c'era già una pubblicazione, un avviso per la vendita, l'abbiamo bloccata e abbiamo detto che serviva per interesse pubblico. Siamo alle trattative, saranno oggetto di quello che è il progetto che farà l'architetto Marcello Panzarella. Le case, le abitazioni sono state vendute anzitempo e da tempo a chi li abitava, ma non mi pare che noi dovevamo fare un'opa sulle case. E tutto quello che invece è l'area che in questo momento e prima veniva utilizzata, noi dobbiamo mettere una firma, se ti avvicini io te la metto, se no i camion non partono più, parliamo di spazzatura, vieni. E dopodiché mi serve un timbro, assessore, se mi puoi agevolare il timbro della mia stanza. E dopodiché, per cui i fabbricati che sono oggetto, diciamo, dell'ex stazione, io mi auguro che noi altri li possiamo utilizzare, per cui c'è una trattativa che dobbiamo intavolare oggi. Abbiamo la fortuna che l'architetto Marcello Panzarella conosce benissimo l'ingegnere De Vito, che è stato anche ospite qui, che è persona molto intelligente, preparata, e che è uno che, tra parentesi, ama molto Cefalù. Speriamo che la ami a tal
appunto che capisce che noi abbiamo quelle aree, capisce forse offensivo, e che comprenda che quelle aree sono per noi aree strategiche, cioè le aree che sono quelle dismesse dai binari, quelle che sono oggetto dei parcheggi, quelle che per ora utilizzano le ferrovie accanto ai parcheggi e che quel pezzo di... tutte quelle aree, anche quelle fuori dalla galleria e che sono dietro il solito posto, che c'è un bel pezzo di appezzamento di terreno che verrà... tutte quelle aree sono tutte aree importantissime per noi, perché noi siamo rimasti ingessati totalmente, perché siamo privi di una serie di servizi importantissimi, per cui diciamo che questo è importante. Ma è oggetto di progettazione, devo leggere una lettera che è arrivata da Giuseppe Tricano, penso che sia un geologo. Caro sindaco, ho letto della nuova stazione, il progetto mi pare interessante, ma a fronte di una linea di metro ultimata a Palermo, che a Cefalù si parli ancora di progetto, mi pare paradossale. Io trovo paradossale il fatto che noi non possiamo destagionalizzare il turismo, perché se un turista da Monaco arriva con 30 euro a Palermo, poi trovo un taxi che vuole 140, 120, 110 euro, per cui fino a quando non ci saranno i servizi di collegamento dalla Punta Raisi, da Franconia e Borsolina a Cefalù, noi altri siamo costretti a chiudere al 100 ottobre e riaprire a Pasqua, quando noi altri abbiamo un clima che qui sfido chiunque, se non si fanno un bagno a mare, chi deve hanno meno 20 gradi. 5 anni fa ho insegnato al geometra di Cefalù e i lavori per il raddoppio fino a Castelbuono erano in corso. Di recente, sta parlando del primo tratto, di recente sono passato da quelle parti e ho notato che sono ancora in corso. Amarezza. Credo si debba dare un'accelerata. Lo credo anch'io. Scrivo comunque per segnalarti l'impressione superficiale, in quanto tratta dalle immagini di Repubblica, che i lavori ignorino la riqualificazione delle aree di sedime dell'attuale ferroviaria. Ahimè, dice una cosa vera. In Liguria, nella zona di Albissola, hanno utilizzato la linea dismessa per farne un percorso pedonale attrezzato a servizio di una diversa fruizione della costa. Sarebbe utile fare la stessa cosa a Cefalù e, se sei interessato, possiamo parlarne. Un saluto affettuoso, Pino Fricano. Una cortesia vi dico. Non avere pensato in un progetto simile che si arrivava a togliere, mi spiace che ora molta gente è andata via, ma lo ripeteremo, ma non è strumentale, di togliere linee ferrate, di togliere linee di collegamento, diciamo, di alimentazione, giusto? Palificazione, tutto, di arrivare come dovrà arrivare la Toto a levare il ballast prima di averlo fatto, prima analizzare per capire se è materiale, e non avere previsto niente. Per cui noi immaginiamo che ci proiettiamo fra 8 anni, dove siamo? Leviamo il ballast, leviamo tutto, che ne troviamo? Un pezzo di campagna? Cioè, ma è credibile che si possa veramente guardare i progetti con una superficialità estrema, quando questa linea che conduce, la linea ferrata attraverso il nostro territorio, lo sfregia anche per certi aspetti, impedisce la movimentazione, la mobilità, e non prevede niente per il futuro? E ci dobbiamo pensare in un'altra ora? Sì, ci possiamo pensare, ma ci dobbiamo pensare sapendo che la Toto ci dice: sindaco, al massimo, se il ballast non è da portare in discarica e non è un materiale tossico, va bene, perché non analizzando va bene, ve lo lasciamo e sopra ci realizzate qualche cosa, al massimo. Ma non è che abbiamo previsto altre cose noi, perché noi il progetto arrivato a questo punto c'è scritto stop, per fare la pista ci metterà la moneta. Io dico, la superficialità, un sindaco in 5 anni può fare danni che durano 100 anni. Un sindaco in 5 anni può fare danni che durano 100 anni. Bisogna avere l'attenzione massima, starci di sopra. Non si può fare più come si faceva una volta, per cui si fa il sindaco venendo qui, aspettando la segretaria che ti apre la porta, magari camminando con la macchina blu e con un grande autista che ti sta con 100 ore di straordinari al mese, visto che si fa la polemica che io mi guido la macchina e che mi faccio mi cammino con la Panda, che certe volte vado all'assemblea dell'ANCI, io sono consigliere nazionale dell'ANCI, eletto già da 5 anni, esco fuori e trovo il sindaco di Sciacca con l'autista che l'aspetta con una bella macchina blu con finisce in chiudo. Allora Audi A5, ciao collega, io sono sposato con una signora di Collesano, ci dobbiamo vedere, ciao, ma la tua macchina qual è? Chi sta? Ma tu sta Panda cammina? Ma cammina questa Panda? E poi mi fanno un'interrogazione. Allora io dico, bisognerebbe parlare di altro, e non è politica quella che sto facendo. Bisognerebbe stare sul pezzo tutti i giorni, mi sono messo in aspettativa per questo, e bisognerebbe stare attenti alla salute dei cittadini, a guardare tutto quello che fanno, a tutto quello che fanno le ditte, affinché ognuno non operi nell'anarchia totale, però a recuperare interessi per la città, interessi che sono già andati via, perché se su un appalto di 600 milioni non si prendevano, ma se, quanto è l'appalto? Scusate. Sull'appalto di 340 milioni, se ne spendevano 20 per realizzare opere utili alla città, avremmo avuto opere, io dico 20, 30 in più, non penso che sarebbe stata la fine del mondo, saremmo stati una perla con qualche opera in più. Io vi ringrazio, se non ci sono, Enzo Cesare, prego. La descrizione qual è?
Qualche anno fa, qualche settimana fa, questo progetto.
Dov'è?
Su questo progetto la città di parte dal 1900.
Questo è il vetro. Poi
il Consiglio Comunale del marzo del 1999 ha approvato.
Quindi dove firma io?
L'accordo ferroviario da Pimetorto a Fogliastro. Ci sono stati ricorsi e contro ricorsi al Presidente della Regione, al TAR, e poi siamo stati al il Consiglio, tutti gli organismi superiori, tutti i contrari ferroviari,
quando noi siamo andati in Europa,
è stata avviata la procedura di infrazione, l'istruttoria che avrebbe condotto la procedura di infrazione, siamo riusciti a scappare questo impegno da parte. Cosa chiedevamo? Che il doppio binario attraversasse l'intero territorio di Cianobue, che non si fermasse a Vogliastrillo per non fare la fermata ventennale dell'autostrada lì e della superstrada che ancora oggi esiste da 50 anni da Fiumetorto a Vogliastrillo, e lì si è fermato lo scorrimento veloce,
ma non c'è problemi, continuano a compensare in modo diverso all'altro.
Sì, ma non si sente niente, senza microfono non si sente niente.
Il Consiglio Comunale aveva già deliberato nel 2004 all'unanimità su input del 2003 su input del comitato che la realtà
si doveva completare l'attuale 10 in giorno, non con la rampa, ma a doppio senso della circolazione, a doppio senso di circolazione, che era una piana di un progetto di piano particolareggiato, quindi c'erano tutte le pendenze per i camion, per il doppio senso di circolazione, eccetera. Poi è stata fatta e siamo al 2003, unanimità il Consiglio Comunale ci aveva detto che la prima opera da realizzare nel piano triennale delle opere pubbliche, grazie a Morello, a Beruccio Popo e ad altri consiglieri, doveva essere questa, e è stata accolta all'unanimità questa proposta. Però una cosa ti voglio mettere al corrente di una cosa, non so se
sta registrando ormai ed è giusto che venga anche la tua.
Allora, una cosa ti volevo sottolineare, caro Sindaco, che nella riunione precedente ad una mia espressa domanda circa il tapirulà in entrata e in uscita, ecco, nonostante le assicurazioni ricevute dai responsabili delle imprese e da Rete Ferroviaria Italiana nella persona dell'ingegnere Palazzo, abbiamo saputo che c'era il tapirulà nei due sensi di marcia. Dalle carte risulta esattamente il contrario, cioè in un solo senso, ed è, credo che sia parziale, non totale. Quindi la invito.
Lei non è uditrice, la prego di rispondere a questa domanda. La domanda è precisa, grazie. La domanda è precisa e mi era stata già annunciata da Marcello, ma anche lei stesso. Nella precedente
riunione è stata chiesta un'assicurazione RFI, quella di conoscere se il tapirulan, che è una delle cose che è chiaramente necessarie, perché sembrano distanze piccole, ma sono quanti metri sono?
130, in aggiunta a tutti quelli che bisogna percorrere a piedi per
diciamo circa parecchi. Era stato assicurato dall'ingegnere Palazzo, ricordo perfettamente, che il tapirulane era sia all'entrata che all'uscita della stazione.
Nei due sensi.
Pare di capire che da un accertamento, e non ho motivo, diciamo, non c'è bisogno di ulteriori approfondimenti perché Marcello Pazzella è una garanzia, pare che questo sia su un solo, previsto su un solo.
Io al contrario suo non ricordo questo livello di dettaglio a cui si è spinto l'ingegnere Palazzo, anche perché io ricordo che lui ha dato delle garanzie circa l'esistenza di tapirulan di collegamenti. Ha chiesto espressamente? No, no, vabbè, anche perché ritengo che...
C'è stata questa cosa, però lei ci può garantire che... Ma... Ci può dire se per caso c'è successo tanto... Il perché è stato previsto sul suolo?
No, il perché è stato previsto, no. Cioè, sicuramente non era un input progettuale, risponde a delle scelte che sono state fatte, diciamo, in linea con quelli che sono... cioè non è che un input progettuale è di realizzare due tapirulan, uno per senso di marcia, cioè non è...
allora su questo noi, allora il tapirulan su entrambi i sensi ne parliamo ora, raffreddiamo l'argomento in questo modo. È stata sempre una richiesta e una battaglia fatta nel tempo con tantissime missive, con tantissime richieste anche verbali fatte anche durante la riunione a Pollena, addirittura, perché a Pollena ci fu un cenno su questa cosa. E noi su questo argomento, è un argomento di attenzione, siccome è una fase di dettaglio, ma è una fase di dettaglio importante, perché il tapirulan, anche lì parametrato con i soldi, perché sempre lì andiamo a finire, è evidentemente un'opera che va realizzata e che ha un costo, per cui sarà motivo, deve essere motivo di approfondimento anche nelle successive riunioni, perché c'è un'esigenza specifica in considerazione che se l'esistenza del tapirulan in un senso è chiaramente già condizione che serve nell'altro, perché il tapirulan non è una spesa, non è una spesa, come? Prego. Prego, me lo spiego, io
mi occupo di... No, vabbè, dico, non è proprio automatica questa associazione, però intendo dire, cioè, se, la tendenza oggi delle opere ferroviarie è quella di limitare comunque questi tapirulan, anche perché hanno delle gestioni che sono...
Vi prego!
Hanno delle gestioni che sono molto onerose e impegnative, quindi... Diciamo che in linea di massima la tendenza è quella di limitarle a delle condizioni, diciamo, in cui possono essere utili effettivamente per la cittadinanza, per esempio per la risalita e non tanto per il flusso discendente, ritengo. Però non lo so se ci sono, se c'è una, viene attribuita un'importanza fondamentale alla cosa, non so.
No, sono un portatore di ambita perché hanno diritto, però usare
l'altra cosa. Allora io penso. Allora, il livello è un livello di dettaglio che probabilmente era già emerso nel corso della precedente riunione. Io per la verità, come la collega di RFI, non ricordavo, però voglio dire, ciò non significa che siamo chiamati a dare una risposta sulle ragioni di carattere tecnico e normativo che hanno imposto l'attuale soluzione progettuale. Ecco, quindi vi daremo una risposta in questo senso. E do per scontato che la soluzione progettuale risponde, ma lo verificheremo, ai requisiti di norma e tecnici richiesti.
Devo aggiungere...
Non si possono costruire impedimenti o barriere di qualunque genere di carattere architettonico, perché è assolutamente... sarebbe una violazione delle norme di legge, quindi...
No, vi dico subito una cosa.
No, ma in fermata ci dovete andare, per carità.
No, devo aggiungere una cosa, che c'è l'intenzione, e più che l'intenzione chiaramente già manifestata da un progetto migliorativo, di richiedere dei finanziamenti ulteriori della Comunità Europea proprio su questa stazione e su questo tratto, che noi, di cui noi potremmo essere beneficiari. Guardate, noi col riconoscimento all'UNESCO, purtroppo questa contaminazione a fare capire a tutta la città che cosa è stato il riconoscimento UNESCO è difficile, perché ti può sembrare che uno si vuole mettere la medaglietta, la medaglina, siamo riconosciuti UNESCO, l'UNESCO ci permette.
permette nella programmazione 2014-2020 di essere fuori da quella, che è la richiesta che possono fare tutti i comuni. Vi spiego meglio, le città metropolitane hanno una fetta, le città fino a 30.000 abitanti, anche consorziati tra di loro o in unione ai comuni, hanno possibilità di accedere. Una città che è meno di 30.000 abitanti non ha speranza. Se voi andate nel POR che è stato approvato a settembre e scrivete per esempio Castelbuono, non vi spunta nulla, trova Castelbuono, niente. Scrivete Cefalù, vi spunta 6 volte. Sapete perché? Perché noi, al di là del fatto se ci uniamo, perché io in questo momento sono corteggiato dal sindaco di Termini, dal sindaco di Sciara, dal sindaco di Lascari, di Campofelice, a fare qualcosa di insieme. Perché non ci mettiamo insieme? Loro si vogliono mettere insieme a me, perché i 21 comuni delle Madonie si stanno unendo con una strategia nazionale alle aree interne che prevede che tutti i comuni che hanno un decremento di popolazione hanno delle particolari agevolazioni. Noi non siamo tra i comuni dello SNAI, siamo fuori dello SNAI, Campofelice, Lascari, Cefalù, Collesà, Cerda, Sciara, Termini Merese. Siamo fuori dallo SNAI, però gli unici che fuori dallo SNAI possiamo accedere ai finanziamenti siamo noi, perché per le opere all'interno della buffer zone, per cui quelle che potrà presentare la Curia, ma quelle che potrà presentare la pubblica amministrazione, ipotesi, rifacimento Piazza Duomo, va bene, è nella buffer zone attorno all'UNESCO, ma per le opere che sono strategiche e che servono anche per il potenziamento dell'offerta turistica in una città UNESCO, Cefalù può andare da sola. E allora, cosa vieta a pensare che una stazione metropolitana, una stazione di fermata sotterranea che deve essere completata non soltanto dal Tapirulan, il Tapirulan è un'opera che noi riteniamo necessaria, poi lo spiegheremo, non soltanto, evidentemente ci saranno dei confronti con persone che fanno il lavoro, io ora ho grande rispetto della dottoressa Iacono che stimo moltissimo, che ho avuto modo di sentire più volte, e lei potrà portare le ragioni che hanno portato a questa definizione di questo progetto in questo modo. Ma se c'è un'esigenza che non è l'esigenza di bandiera del Tapirulan, che è un'esigenza che noi vogliamo per creare, diciamo, una sorta di ulteriore, va bene, agevolazione a coloro i quali vorranno utilizzare il mezzo del treno per fare un percorso turistico nella città dell'UNESCO, è evidente che noi anche questo dobbiamo andare a trovare i soldi. Allora, era stato presentato un progetto migliorativo da parte della Toto Costruzioni, presentato ai livelli regionali, che sono assenti in questo momento. I livelli regionali, vi devo dire che appunto per questa metamorfosi continua che c'è, io l'altro ieri ho incontrato l'assessore Pizzo, dicevo, ma come, ne trovavamo buono assessore? E dice, Crocetto come vuoi più? Sento il telefono purpura, professore, assessore, persona intelligentissima, e purtroppo arrivare i politici, per cui c'è una metamorfosi continua. Guardate che questa metamorfosi e questo continuo passare da un assessore all'altro fa perdere quella che è la cosa importantissima, la valutazione di quelle che sono i progetti da seguire. È possibile che RFI, la Toto, l'Italferri si devono andare a sedere a livello regionale per andare a spiegare non che c'è un travaglio e le acque, ma che bisogna migliorare questo tipo di tracciate, questo tipo, con opere stabili, che è possibile che noi altri non abbiamo previsto, l'ho detto poc'anzi, che la dismissione della linea ferrata non preveda subito, che cosa? Un percorso turistico che colleghi Sant'Ambrogio con l'uscita della città, affinché tutti i turisti vanno con un mezzo elettrico e che possono guidare Cefalù, guardare Cefalù e tranquillamente spostarsi senza inquinamento, ma nessuno l'ha previsto. Nel 2003 era difficile, oggi bisognerebbe che la Regione si renda conto che inserire un finanziamento di programmazione europea, proprio con una mobilità sostenibile, va bene, accompagnare un progetto come quello che si sta facendo, al di là di tutte le preoccupazioni che possiamo avere e dei disturbi che ci saranno e di tutto quello che ci sarà,
Io oggi raccontavo raccontavo in questo incontro che mi sono abituato a lasciare il telefono aperto la notte. Dico, non ve lo dico per telefonarmi, no? Ma ve lo dico perché mi è successa una cosa particolare, c'è stata un'emergenza e ho sentito la vibrazione del telefono e chiaramente sono scattato per l'emergenza. Oggi come oggi, se partono i lavori e se partono al centro di città, è meglio chiuderlo il telefono, perché ci saranno telefonate continue proprio per il disturbo. Allora, ci saranno lavori che sicuramente saranno invasivi, era questo il senso di quello che ha detto Benedetto Morello. Ci sarà il disturbo, ci sarà tutto quello che volete, ma ci sarà un'opera finita che alla quale dobbiamo credere. Non per l'esperienza di Cefalù 20, appalti, subappalti e tutto quello che ne consegue, che è una vergogna, che è una vergogna, ce l'ha morita tutti i prefetti. Ora pare che abbiano capito che se non si muovevano ci metteva in mano a Corte dei Conti e non si finiva l'opera, ma qualcuno piangeva. Per cui pare che si sta conducendo almeno a portare avanti i lavori, poi vedremo quando si concludono. Ma io oggi ho motivo di credere che la Toto Costruzione per me è una garanzia, già questo, che l'italiana costruzione è una società che basta informarsi e dà garanzie, e che noi dobbiamo per forza immaginare che ci sono due treni che ci aspettano di dove il doppio binario è stato realizzato e che aspettano che noi realizziamo l'opera. Per cui se ci perdiamo a sicutare, Salvatore, non siamo... Guarda, che le regole... No, fammi finire. Le regole... Io sono stato uno di quelli che le ha fatte e le ha chieste per rispetto sempre. Cioè, i pareri vanno espressi perché c'è, ognuno deve fare la sua, deve svolgere la sua funzione. Ma non che i pareri possono essere condizione sine qua non, per cui non esprime il parere perché fermo l'opera. Il parere tu lo devi esprimere sapendo che quell'opera va realizzata e devi prescrivere tutte quelle regole che vanno osservate affinché l'opera sia mitigata, ma non che non si faccia, perché ci dovevi pensare prima. Allora a quel punto nel 2003 ti fermavi e dicevi, alt, di chi parliamo? Doppio binario, Marionne, Fiume Torto, Castelbuono, un avevo bisogno. Non ti volevo, sei stato motivo di...
Io sono l'ex segretario dello Stato e l'interlocutore.
Quando mi scrivevano, se non era la mia competenza, rispondevo di rivolgersi a un altro ufficio. Questo è etica professionale o deontologia professionale. Noi abbiamo un'esperienza decennale della Cefalù 20 che ha distrutto l'ambiente, perché tutti noi...
Decennale? Non molto decennale.
Dal 2003, insomma, è andata avanti fino al 2018, ho avuto un'ordinanza di proroga come occupazione del 2018. È uno scandalo, ha spezzato, spaccato il territorio, con delle cose, con dei muri di Berlino o dei muri di Gaza, cambia poco. Lascia perdere. Allora, il problema è questo, il politico, l'istituzione, diciamo, quella che è chiamata a vigilare, avrebbe dovuto da tempo imporre un percorso, diciamo, vincolante, con i tempi, con le cose. Ecco, forte di questa, diciamo, di questa cosa, la mia, io ho avuto, finisco, nel 2007 il sovrintendente Adele Mommino mi ha scritto una lettera che in quel punto là di Lascari la sovrintendenza non si era pronunciata. Sono tornato sempre alla carica, nel 2011 mi hanno detto la sua richiesta è in differimento. Io questo termine burocratico,
allora, chiedo scusa.
Io adesso oggi vorrei poter visionare quello che è il parere.
Chiarissimo, però che il controllo paesaggistico è delle... E ambientale non è legato alle persone, è legato al controllo. Non ci può essere il potere discrezionale di uno o dell'altro funzionario. Il controllo è controllo e va fatto non legato alle persone o al momento, ma va legato all'ambiente e al paesaggio. Grazie a tutti.